Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Oggi abbiamo qui con noi Andrea Ferrero, benvenuto.
Grazie Luca.
CEO e founder di Young Platform. Siamo qua ai microfoni di Smart Angel, dove raccontiamo la storia di persone, idee e capitali che hanno un'ambizione molto importante, che è quella di cambiare l'Italia e, perché no, magari anche dare un contributo all'intero mondo. Andrea, 25 anni, ultimamente sto intervistando delle persone giovanissime che hanno una grande storia alle spalle. 25 anni, dai banchi di scuola, una passione innata per il mondo delle cripto e della blockchain che ti ha portato poi a creare prima una community di divulgazione e poi una società. Ci vuoi raccontare come sei arrivato a questo?
Ma noi conosciamo il Bitcoin già nel 2014, perché studiando informatica eravamo i classici nerd che vogliono riuscire a rompere le cose per dimostrare a loro stessi che sono in grado. Questo è un po'
Guardo cosa c'è dentro.
Proprio il mindset dello sviluppatore, del nerd. E io mi ricordo quando mio padre mi portò a casa da piccolo il primo computer. Vuoi subito guardarci dentro, a capire come funziona quella macchina. E ti sembra. E poi capisci che facendo lo sviluppatore puoi programmarla quella macchina. Quindi capisci che le sfide alle quali puoi puntare sono sempre più grandi, fino al mondo del deep web. Questo mondo del web nascosto, noi eravamo comunque giovani, affascinati, iniziamo a entrare in quel mondo e entriamo in contatto con Bitcoin, perché alla fine era inizialmente scambiato in quel mondo lì. Poi,
cosa che un po' gli è rimasta come nomea forse di qualcosa?
Dal punto di vista mediatico all'inizio tantissimo, i giornali hanno usato questa associazione per creare uno stereotipo nei confronti di Bitcoin molto forte, del fatto che fosse un qualcosa di losco, quando poi in realtà Bitcoin, come sappiamo, è l'esatto opposto, è molto trasparente, quindi qualsiasi transazione che viene effettuata è lì, visibile a tutti, e non può neanche essere cambiata. Non è che posso chiamare il mio amico della banca e dirgli: ma quel pagamento che ho fatto, fallo sparire, non succede.
Infatti mi è capitato di parlare qualche tempo fa e arrivavo a questa conclusione proprio, no? Il fatto che probabilmente chi ha dei traffici loschi da fare, il modo peggiore è quello di transare in Bitcoin, a meno che non ci sia tutto un meccanismo di rollare gli account, sì, ma che è veramente...
Sì, assolutamente. Arrivati alle superiori diventiamo sempre più bravi dal punto di vista tecnico e sperimentiamo in quel mondo. Quando poi arriviamo all'università, che era il 2017-2018, invece iniziamo a maturare che era un cambiamento epocale a livello finanziario e soprattutto era un'industria che all'epoca era ancora molto early stage, molto immatura, ma che aveva tutte le componenti per poter diventare un'industria globale e tra le più importanti a livello globale. E quindi decidiamo di voler costruire qualcosa in quel mondo lì. Noi comunque arriviamo dal mondo della Langa, del Piemonte. Penso che la cultura di quella zona lì ha influito sicuramente molto. O anche, io dico sempre, banalmente, il preside delle superiori stimolava una volta all'anno, durante l'assemblea di istituto, a fine anno, il fatto di fare impresa, il fatto di diventare imprenditori, il fatto di essere imprenditori di se stessi, il fatto di costruire costantemente cose. Questa cosa era un mantra che veniva ripetuta costantemente nella nostra scuola, e questo ci portava a fare sempre progetti extrascolastici, che poi all'università, dopo che ne fai 10, arriva quello che va dritto. E Young è stato un po' quello. Noi, come hai ben detto, subito decidiamo di focalizzarci prima sul costruire una community che è un prodotto. E poi abbiamo chiesto a questa community se voleva investire nel prodotto che volevamo costruire con il crowdfunding. Naturalmente noi all'inizio raccogliamo i primi soldini dagli imprenditori della zona, che fanno un ragionamento voglio investire nella nuova generazione di imprenditori di questa zona. Sono tutte persone che, visto che siamo nel podcast Smart Angel, molte persone probabilmente si potrebbero impersonificare, i nostri primi angel. Loro erano gente che si sono trovati delle cantine, delle vigne, del terreno che a un certo punto è iniziato a valere sempre di più, perché nella zona del Barolo per fortuna c'è stato questo trend, e hanno capito che però dovevano anche investire nel futuro e probabilmente gli imprenditori del futuro non avrebbero di nuovo fatto vino perché le industrie nuove sono altre, sono innovative, sono quelle tecnologiche. E quindi noi, quando ci siamo presentati a loro con questa idea, loro ci hanno creduto, hanno comprato il primo 20% per delle chip comunque relativamente piccole, e noi con quei soldini lì abbiamo costruito questa community che poi nel crowdfunding ha investito più di 1 milione, è stato il 6° crowdfunding più grosso in Europa quell'anno. Noi con quei soldi lì poi siamo riusciti a costruire il prodotto dell'exchange, la piattaforma fintech, e siamo qua oggi dopo un lungo percorso.
Sono passati 5-6 anni?
5 anni esatti, compiamo 5 anni inizio di marzo di quest'anno.
Se ci conti, all'epoca, 5 anni fa, non erano tante a livello globale idee di questo tipo che stavano...
C'era Coinbase in America, che era il nostro punto di riferimento. In Italia avevamo già The Rock Trading, che per sfortuna ha fatto una fine brutta, ma è stata la prima piattaforma di cambio di criptovalute al mondo. Poi in Europa c'era Bitpanda, che era nato già da 2 annetti, però era ancora una roba molto molto piccola.
Quindi significa che vi siete inseriti in un trend che stava nascendo sostanzialmente.
Sì, in modo inconsapevole. Naturalmente gran parte delle cose, quando hai anche un'età così giovane, è difficile che sei consapevole al 100% di quello che stai facendo. Ad esempio, noi comunque il decidere di fare un exchange di criptovalute
è arrivata dopo.
Non normato, è arrivata dopo, però anche quando noi abbiamo deciso, ok, andiamo in quella direzione, noi non avevamo coscienza di tutto quello che serviva per riuscire a fare un prodotto di quel tipo. Il mondo della compliance, l'antiriciclaggio, 21 anni, cioè, è già tanto se hai il conto in banca sul quale ti arrivano dei soldi che hai guadagnato tu e non sono dei tuoi genitori. Quindi. Però poi questa inconsapevolezza in realtà si è tramutata anche in un vantaggio competitivo nel non conoscere il limite e di conseguenza non porselo.
Spostarlo.
Sì.
Spostarlo più avanti. Tra l'altro i numeri della community che in pochissimo tempo avete tirato su sono veramente interessanti.
Sì. Quello è stato un altro grande cambio di paradigma rispetto a come di solito vengono costruite le aziende, perché tu hai sempre il focus sul costruire il tuo prodotto, attrai il cliente e cerchi di estrarre valore dal cliente. Grazie al tuo prodotto, grazie al tuo modello di business. Noi abbiamo deciso che questo mondo qua ci permetteva di cambiare questo paradigma, di distribuire valore al cliente prima di estrarlo. E questa è stata una leva per attrarre tanti clienti e a basso costo, che ci ha permesso di costruire subito con pochissimo budget più di 60.000 persone in community, e poi 1.000 di quelle, 1.200 di quelle hanno investito per più di 1 milione e poi ci hanno permesso con quei soldi di andare avanti. Però noi inizialmente non sapevamo se poteva funzionare, perché eravamo tra i primi a testarlo. Per fortuna ha dimostrato di essere un modello vincente, quindi non solo distribuire valore finanziario, ma anche distribuire valore banalmente intellettuale tramite l'educazione, la sensibilizzazione. E poi, una volta che hai questa community, gli vendi i servizi, ma solo in un secondo momento.
Il fatto di creare una community con temi comunque nel mondo delle cripto, bitcoin, blockchain, sono tutti mondi decisamente che sembrano lontani dal senso comune, no? In realtà sono molto più vicini di quanto si possa pensare. Qual è stato l'ostacolo più importante nel creare, al di là degli early adopter che sono i curiosi un po' come me, no? Che si fanno attirare, vogliono subito metterci la testa o aprire per capire come funziona, no? Sperimentare per capire come funziona. Gli ostacoli, poi, diciamo, un paese piuttosto tradizionale, devo dire, no? In questo mondo quali sono? Per dirla, sono solo i giovani? Ci sono generazioni che stanno a cavallo di più ere? Oppure come ha funzionato questo meccanismo, questo mix?
Guarda, noi diamo il nome Young all'azienda perché a un certo punto, prima ancora di andare a fondarla, mi rendo conto che eravamo troppo giovani per fare quello che volevamo fare. E questa roba poteva essere potenzialmente un grande problema. E quindi noi abbiamo deciso di trasformarla nel nostro più grande valore aggiunto. E quindi l'abbiamo messo visibile a tutti. Siamo giovani. Poi Il ragionamento successivo è stato, cavoli, questo nome, questo branding potrebbe limitare la nostra audience, il nostro potenziale cliente, perché magari chi non è young non vede quel brand.
Dice, non fa per me.
Esattamente. E poi in realtà tutti possono essere young a qualsiasi generazione, anzi, io questo weekend andrò a festeggiare il compleanno di mio nonno che fa 90 anni e ha un'elasticità mentale superiore rispetto a tanti miei coetanei. E Bitcoin l'ha compreso come fenomeno leggendo dai giornali e facendo connessioni logiche rispetto ad altri temi e l'ha compreso senza neanche troppo bisogno che io glielo spiegassi. Quindi l'essere giovane, noi il nostro target in realtà è 25-35, però abbiamo anche un sacco di persone sui 50, sui 60 che capiscono che per tramandare ricchezza in modo efficiente alle nuove generazioni è quello lo strumento e non gli euro banalmente, perché quelli perdono con l'inflazione attuale un po' tanto potere d'acquisto. Quindi il problema grosso è stato con chi non ha questa mentalità, quindi quello dell'esplorare il nuovo. E lì abbiamo dovuto costruire uno stile di educazione diverso rispetto alla classica educazione standard con gli articoli o con, banalmente, con delle live, con un prodotto che ha tutto gamificato, con dei quiz, e ogni quiz hai una ricompensa finanziaria in cambio. E tramite questi giochetti qua siamo riusciti a rendere questo mondo un po' più accessibile, un po' più interessante anche per chi non era poi così tanto curioso, anche se personalmente penso che la curiosità nella vita debba essere la principale caratteristica da avere e da non perdere mai.
Secondo me è uno dei valori che si portano dietro, che è intergenerazionale, che quindi non guarda in faccia chi ha 90 o 20 anni e l'immaginazione, no? Cioè erano generazioni, quelle che erano a cavallo negli anni della preguerra o dopoguerra, che dovevano immaginare un futuro che in quei momenti si faceva fatica, no? E quindi si spingevano più in là, e lì sono nati grandi imprenditori, grandi imprese anche dai vostri territori, quindi è nel DNA delle Langhe, diciamo,
sì, l'area
spirito,
buona.
Lo spirito imprenditoriale. Hai toccato due aspetti che secondo me sono, vale la pena provare ad approfondire un attimino, no? Uno è proprio l'ultimo che dicevi, cioè il fare avvicinare a questi aspetti anche con una certa semplificazione, anche con la gamificazione, può far pensare a chi non ha l'attitudine e la curiosità di approfondire che siano mondi astratti, non reali, e invece sono più reali di quanto uno possa immaginare. Anzi, paradossalmente, ti faccio un gancio, poi cerchiamo di spiegarlo in maniera non troppo tecnica, no? Oggi con le monete fiat in realtà sono molto più astratti quei mondi che magari il concetto di un bitcoin. Ti ho alzato la palla, vuoi dirci qualcosa su questo?
L'hai detto due volte che in realtà questi mondi ci sembrano molto lontani, ma sono molto più vicini alla nostra realtà di quanto uno pensi. E quindi il primo tema che voglio toccare è: io ho provato a fare un esperimento di tornare a casa e chiedere ai miei genitori se sapessero che cos'era la moneta. La moneta è un qualcosa che noi utilizziamo tutto il giorno per fare qualsiasi cosa, perché la moneta è uno strumento di interazione sociale. E loro entrambi non mi hanno saputo rispondere. Hanno anni 60, del 66 sono, quindi comunque neanche questa cosa qua mi ha colpito particolarmente e mi ha poi fatto provare a livello di gruppo di amicizia quanti sapessero rispondermi a che cos'è la moneta. E il fatto che gran parte delle persone non sapessero rispondermi mi ha colpito e mi ha fatto dire: ma com'è possibile che noi abbiamo così poca comprensione di uno strumento che praticamente pervade la nostra vita in tutto e per tutto? Detta la nostra vita a tutti gli effetti.
Possiamo dire che è una convenzione?
Sì, è una convenzione di cui noi però siamo stati deresponsabilizzati totalmente, di conseguenza non siamo neanche stati educati a riguardo, e questo probabilmente ha un impatto su di noi. Ci sono delle motivazioni per le quali noi conosciamo così poco che cos'è una moneta, come dovrebbe funzionare, eccetera, eccetera. E quindi Bitcoin, come hai ben detto te, è a sua volta una moneta, è un modo per scambiare valore, è un modo per scambiare valore in modo più globale rispetto a magari l'euro, che è riconosciuto solo a livello europeo, o il dollaro o lo yen nelle loro aree geografiche. E poi soprattutto è uno strumento che è molto più collegato al mondo della natura, al mondo reale, al mondo tangibile, rispetto alla moneta euro o dollaro, perché nel caso di Bitcoin ogni giorno vengono estratti 6.25 Bitcoin oggi, da giugno del prossimo anno la metà, 3,125. E questi bitcoin che vengono estratti non sono nient'altro che energia del mondo reale, usata e trasformata in valore digitale. Quindi stiamo un po' tornando...
C'è il termine diverso, no? Estrazione rispetto a coniare, che vuol dire stampare, sì. No? Quindi estraggo vuol dire che sono collegato a un concetto che
è un ponte, è una sorta di bridge. Esatto. E quindi stiamo tornando un po' al concetto dell'oro, che nella storia della società è stato sicuramente uno strumento che ha dimostrato di essere molto efficiente nel gestire lo scambio di valore. Il tema è che a un certo punto il sistema finanziario ha deciso di eliminarlo del tutto, creare degli strumenti monetari che non fossero più collegati in alcun modo al nulla. Spesso e volentieri mi capita di sentire che gli strumenti monetari che utilizziamo oggi in realtà sono un po' la rappresentazione del PIL, del prodotto interno lordo, dei governi che li stampano, che gestiscono queste, che hanno sovranità su questi asset monetari, su questi strumenti monetari. Però spesso e volentieri poi non ci si rende conto che tutta questa astrazione, come abbiamo detto prima, non ci permette più di avere trasparenza su quello che sta succedendo realmente lì sotto. E quindi tutta questa poca trasparenza, tutta questa centralizzazione di potere è il motivo per il quale noi oggi, gran parte delle persone non sanno rispondere a che cos'è moneta, perché oggettivamente non c'è più modo neanche di comprenderlo, tante astrazioni ci sono. Nel caso di Bitcoin invece è molto semplice, è un layer unico, non ci sono astrazioni, c'è totale trasparenza, non c'è centralizzazione di potere, quindi la politica di questo strumento monetario non può essere cambiata da pochi, tra l'altro non eletti, ma deve essere cambiata da tutti nel caso in cui vuole essere cambiata.
Quindi non ci sono autorità, non ci sono banche centrali, non ci sono politiche monetarie.
Non ci sono circuiti di pagamento, che sono quelli che utilizziamo noi, che poi in realtà
influiscono.
Il circuito di pagamento per una transazione elettronica, quindi dal costo veramente minimo, il costo dell'energia per dire a un computer di aggiornare un database, che stiamo parlando di 0,0000 centesimi, ci prendono lo 0,1% su ogni transazione che il popolo fa, da persona privata a privata, da privato a commerciante. Ma perché? Cioè, dove sta il valore aggiunto di quel circuito di pagamento che riesce a sostenere uno 0,1% dello spostamento di denaro che io ho fatto?
Una volta c'erano i costi di impianto per fare l'infrastruttura, oggi che le infrastrutture sono assolutamente ammortizzate, molto meno giustificabili, assolutamente. Quindi, però non andiamo oltre, se non ci facciamo troppi nemici, non è il caso. L'altro concetto che dicevi bene tu prima, ma l'hai toccato troppo velocemente, ti ci faccio ritornare, che dà il senso della concretezza, se vogliamo, che è controdeduttivo rispetto a questo tipo di monete, semplicemente perché si conoscono di meno, no? È un po' anche per la nomea che dicevamo all'inizio, che
è più facile pensare male che studiarla.
Esattamente, bravo, mi piace questa definizione. Era il tema che dicevi dell'inflazione, no? Ma come può essere che quelle regole che determinano gli scambi di una moneta siano per definizione, perché sono scritte, antinflattive, no? E quindi rimangano collegate in qualche modo al potere d'acquisto, mentre sappiamo che per le cosiddette monete fiat, cioè che sono carta, e per convenzione hanno un valore, ma diversamente sarebbero carta, quindi non sono più legate a un qualcosa di concreto come erano le riserve aree di una volta, no? Oggi non lo sono più, siamo fuori da quel meccanismo, ogni tanto ce lo dimentichiamo. Ma com'è che avviene questo meccanismo, parliamo chiaramente di Bitcoin, antinflattivo?
Parto dal come funzionano le valute fiat. Si sa che ormai i giornali ne parlano, i media non fanno che parlare d'altro, noi dovremmo stare su un range di inflazione del 2% annuo. Che cosa significa il 2% l'anno per tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso? Significa che in 20-30 anni il nostro patrimonio scende di circa il 30%, 33%. Quindi vuol dire che gli stati hanno costruito uno strumento che, mantenendo un'inflazione del 2% all'anno, ci fanno una patrimoniale ogni 20 anni del 30%.
E così.
E quindi noi però non ce ne rendiamo conto, perché giustamente non ci educano a riguardo.
La tolleriamo.
Esattamente. Questo 2% l'anno viene giustificato sul fatto che se non ci fosse un'inflazione del 2% l'anno non ci sarebbe crescita. Questo è tutto da vedere. Nel caso di Bitcoin invece cosa fa Satoshi Nakamoto, che poi non è un singolo, molto probabilmente era un gruppo di persone, probabilmente arrivano dal mondo americano, universitario, composto da esperti di teoria dei giochi, crittografi, matematici, probabilmente era un gruppo, non era un singolo, ma cosa capiscono? Che un asset monetario efficiente non ha inflazione, cioè non perde potere d'acquisto nel tempo, anzi deve guadagnarlo. E a questo punto alcuni critici dicono, e beh, ma se nel lungo periodo guadagna valore, io non lo spenderò più. Ed è corretto, infatti Bitcoin molto probabilmente non sarà l'asset, come anche sostiene Ferdinando Metrano, non sarà l'asset che viene speso per comprare il caffè. Bitcoin è l'asset col quale si custodisce il valore, poi viene collateralizzato, adesso per rendere semplice il concetto del collaterale è semplicemente quell'asset viene lasciato in custodia da qualcuno che mi fa un credito in uno strumento monetario che poi utilizzerò.
Quindi
per le spese.
Nella cassetta di sicurezza tengo lingotti d'oro,
bravissimo,
li faccio prestare dalla banca, tra virgolette,
la liquidità da andare a spendere.
La liquidità che mi serve quotidianamente per le mie, perché so che il valore di acquisto nella cassetta di sicurezza, che oggi è fisica, e ci sono lingotti magari,
domani
è un wallet,
digitale,
sarà digitale.
Un portafoglio digitale. La moneta buona è quella che tengo in riserva, perché so che nel tempo aumenterà il mio valore. La moneta cattiva è quella che spendo per spendere, appunto, per i miei
perché
bisogni
quotidiani.
È cattiva, di conseguenza è quella giusta da spendere.
Era un concetto che, espresso così, non l'avevo mai visto, ma gira, funziona molto bene. Come è nato ed è evoluto nel tempo il vostro modello di business, no? Che è partito con una logica, poi è arrivata un'altra, oggi probabilmente sta prendendo anche ne altre strade. Come funziona? Contacelo un po'.
Noi facciamo, è divertente dirlo in questi termini, però è anche un po' estremo, noi facciamo il secondo mestiere più vecchio del mondo, il primo lo conosciamo tutti, il secondo è quello dei cambi valuta, cioè la gente aveva bisogno del cambio costantemente in qualsiasi pezzo della storia della società e quindi noi nasciamo con il modello di business di un cambio valuta, la gente arriva, ci dà un tipo di valuta e noi gliene restituiamo un altro tipo, valuta euro, e torna con gli N tipi di valute che ci sono, da Bitcoin a tutte le altre. E in questo caso era un business puramente transazionale. Quindi noi, per fare questo mestiere di cambio, prendiamo una percentuale di questa transazione. In questo momento, questo modello di business, essendo che il mercato delle cripto, come tutti sanno, è estremamente volatile ed è ciclico, come tutti i mercati, ci sono dei momenti dove, quando il mercato è in un ciclo rialzista, è estremamente positivo come modello di business, perché è molto redditizio. Tutti vogliono comprare, tutti vogliono scambiare.
E comunque ci sono grandi volumi.
Grandi volumi, tanto interesse, grandi volumi, tanto business. Nei momenti in cui invece il mercato è ribassista, a quel punto c'è paura, le persone si bloccano perché l'emozione della paura porta a ok, allora sto fermo, non tocco. E in quel caso lì invece è un modello di business meno redditivo. Allora noi in questo momento, durante l'ultimo anno, abbiamo lavorato nel cercare di implementare il prodotto, nel cercare di stabilizzare questi volumi, indipendentemente dalla situazione di mercato in cui ci trovavamo. E quindi abbiamo creato questa funzionalità dell'acquisto ricorrente, non solo perché avevamo bisogno di stabilizzare il nostro modello di business, ma perché ci rendevamo conto che i nostri clienti operavano sulla base delle emozioni, gran parte delle volte facevano danni perché operavano male e quindi distruggevano il loro valore. Allora abbiamo detto, fai una cosa, fai le cose semplici, compra solo, poco, ogni tanto, media il prezzo e in questo modo eviti di avere delle probabilità di perdere soldi. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Cosa bella di un prodotto come un crypto exchange, che è un animale esotico, è un animale nuovo, è un animale che nessuno conosce, quindi ha davanti a sé delle praterie totalmente inesplorate. Noi guardiamo tantissimo ai nostri competitor americani, che sono Coinbase, come si muove, però come dice anche Giorgio Medda, il rappresentante di Azimut nel nostro board, proprio perché noi siamo più piccoli, dobbiamo cercare di anticipare quello che faranno i grandi, dobbiamo essere i first mover. E quindi ci sono tante opportunità che noi potremo perseguire. Nel breve periodo lo spoilereremo a fine di questa puntata, che cosa sta per uscire, che è un'evoluzione del modello di business, molto 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 interessante. E poi nei prossimi anni la nostra volontà è quella di diventare un'istituzione finanziaria a tutto tondo, quindi fare tutte le linee di ricavi che ha una banca oggi.
È toccato da aspetti, uno mi fa molto piacere perché chiaramente ci vede coinvolti direttamente. No, noi siamo stati forse tra i primi un po' pionieristici, un po' perché ci caratterizza l'indipendenza del nostro gruppo, a avere quell'immaginazione di cui parlavo prima, no? E a investire in quelle che sono le prossime tendenze. Lo facciamo molto spesso. Invece una cosa su cui volevi ritornare prima di andare avanti con le prossime evoluzioni è far capire meglio, perché prima abbiamo detto il Bitcoin, facendo riferimento, ma sappiamo che molto oggi delle cripto deve la sua, diciamo, notorietà, fortuna a quello che il Bitcoin ha saputo creare, quindi non perché esista solo il Bitcoin, ma perché molto nasce da lì. Abbiamo detto
è come il dollaro nel mercato tradizionale.
Esattamente, perfetto. Abbiamo detto è la moneta che io devo accantonare, che custodisco, no? Però poi abbiamo detto il mercato di cripto è molto volatile, quindi forse c'è questa cosa che uno non si spiega molto, il concetto di valore con una roba che da un giorno all'altro può avere queste oscillazioni molto forti, no? Spiegavano un po' meglio per far capire che non sono in contraddizione tra di loro queste due cose.
La volatilità di un asset è molto alta nel momento in cui la sua capitalizzazione di mercato è piccola. Per quale motivo? Perché se siamo io e Luca a poter su un mercato da un miliardo di dollari, ma siamo io e lui con 200-300 milioni,
facciamo il mercato.
Col 30% del mercato facciamo il mercato, quindi domani decidiamo di volerlo far scendere del 10% perché abbiamo bisogno di vendere e domani il mercato si muove del 10%. Se invece la capitalizzazione del mercato è molto alta, molto grande, a quel punto è molto difficile che singoli attori riescano, o un gruppo di attori messi insieme riesca a muovere il prezzo tanto. Anche in questo caso ricito Giorgio, perché un giorno lo chiamo e gli dico: cavoli Giorgio, l'oro nella nostra proposta, nella nostra offerta ai clienti inizia a diventare un qualcosa che vorremmo spingere sempre di più, perché Bitcoin e oro si parlano molto bene, adesso l'oro si può tokenizzare, si può digitalizzare. Io gli dico: come le vedi? Qual è la tua analisi? Qual è la vostra analisi sull'andamento dell'oro? Perché ho visto che si è mosso tanto nell'ultima settimana. E lui mi risponde: e Andrea, ci sono 15 trilioni di capitalizzazione, bastano un paio di banche centrali che lo stanno comprando quella settimana e lui si muove del 4-5%, quindi calma, sì, inseriamolo nell'offerta, è una cosa interessante, però non è che dobbiamo correre perché ci scappa. Stessa cosa per Bitcoin, non ci sono ancora le banche centrali che se lo comprano, purtroppo, però ci sono pochi attori che riescono a muoverlo tanto. Nel momento in cui in futuro aumenterà la sua capitalizzazione aumentando l'adozione, a quel punto sarà sempre più difficile che pochi attori riescano a muoverlo e quindi dovremo vedere la volatilità ridursi molto. Sfrutto solo il tema per dire: lo scorso anno, due anni fa, abbiamo vissuto un mercato rialzista grazie all'ingresso dei capitali degli istituzionali americani.
Tesla, solo per citarne uno.
Esatto, esatto. A breve vedremo probabilmente l'ingresso degli istituzionali europei. E questo per dire che la capitalizzazione vera di un mercato si arriva da i tanti Andrea o le tante piccole persone che comprano quell'asset, ma la vera capitalizzazione del mercato poi la portano gli istituzionali, i soggetti professionali.
Questo mi dà soggetti istituzionali, no? Adesso l'agenda di tanti soggetti istituzionali, tanti stati, comunità europee, ma anche legge di bilancio, iniziano a vedersi, a intravedersi dei sentori del mondo cripto, no? Quasi forse con la velata, come dire, intenzione di cercare di metterci un cappello, provare a restringere, a modulare un qualcosa che invece appartiene a tutti sostanzialmente. Tu quindi la vedi questo più come un rischio o come un'opportunità per il mondo del cripto in generale, ma soprattutto per Young?
Il fatto che gli stati si muovano nella direzione di regolare l'industria è solo un vantaggio per le aziende, ma soprattutto per i consumatori, perché si riduce il rischio per loro tantissimo, per le aziende banalmente perché sanno cosa possono, cosa non possono fare e quindi si deresponsabilizzano un pochettino. Dal punto di vista di legge di bilancio in Italia, nella legge di bilancio scrive che si devono pagare le tasse su Bitcoin, sulle cripto, e questo è un grande successo per l'industria, perché nel momento in cui tu paghi le tasse su qualcosa è legale e quindi almeno stiamo passando dal potenzialmente
grigio, dal grigio
da essere illegali ad essere ufficialmente legali, e questo è già un bene. Poi che sia giusto pagare le tasse su un asset monetario come Bitcoin è un altro tema, quello più un concetto filosofico, ma va bene così, a noi basta che sia diventato ufficialmente legale. Invece sfrutto la tua domanda per andare su un'estensione rispetto a questo ragionamento. Quindi, assodato che è un bene che stia avvenendo questa cosa, che poi sia fatta bene o male, chi se ne frega, è comunque un bene. Il vero tema, e quando gli stati si renderanno conto da questa roba qui loro possono trarre tanto vantaggio, sia dal mondo di Bitcoin stesso, ma anche dal mondo del mining, ad esempio. Voi come Azimut avete fatto un'operazione, che è Alps Blockchain, che è di una lungimiranza estrema, perché nel momento in cui...
Faccio una confessione, sono dentro anche io.
Bene, bene, bravo, bravo. Nel momento in cui noi oggi utilizziamo le mappe per muoverci, utilizziamo un sistema che è il sistema satellitare ed è americano. Quindi loro decidono quando noi abbiamo accesso o non accesso a questo sistema. I nostri codici fiscali funzionano su un sistema americano. La nostra potenza militare, nel momento in cui dovessimo proteggere la sovranità del nostro territorio, se ci sono gli americani bene, se siamo da soli, secondo me siamo un po' in difficoltà. Se vogliamo trasferire denaro durante una guerra e il circuito SWIFT ci viene staccato anche noi, noi per qualche settimana, secondo me, abbiamo dell'anarchia in giro per le nostre città, perché non c'è più modo, essendo il circuito SWIFT prevalentemente americano, ce lo staccano e noi siamo senza uno degli strumenti principali per riuscire a sopravvivere come popolazione. Con Bitcoin, invece, è un circuito che nel momento in cui tu metti sul tuo territorio delle mining farm, ti garantisci che comunque il tuo popolo è in grado di, in qualsiasi situazione, compresa una guerra nucleare, di riuscire a continuare a scambiare valore tra di loro. E questa roba qua, oggi noi la diamo per scontata perché vediamo quello scenario estremamente lontano, ma sappiamo che invece probabilmente ci siamo anche molto vicini. Quindi gli stati a un certo punto capiranno che per loro sarà cruciale, per la loro sopravvivenza e per la sopravvivenza della propria popolazione, che entrare in questo mondo, sia possedendo l'asset probabilmente nelle proprie riserve, ma anche costruendo industria direttamente sul territorio rispetto a questo mondo, che è l'aspetto del mining.
Non a caso i termini ritornano, vedi? Avere il controllo di dove si generano gli asset è importante. Mining da miniera, comunque, cioè se tu hai l'asset da cui vengono estratte, da cui vengono generate i valori, hai sotto controllo il tuo mercato, la tua ricchezza.
Infatti, in uno dei primi articoli che ho scritto su LinkedIn, che è questa grande intuizione di Henry Ford, lui capisce che a un certo punto la società, l'uomo, avrebbe tolto l'oro come sottostante dalla moneta e quindi ragiona sul quale può essere la soluzione, perché se non c'è l'oro deve esserci qualcos'altro. Lui non vede lo scenario nel quale siamo oggi, dove non c'è niente, perché sa che quella roba lì non è moneta efficiente, o comunque non è moneta che fa del bene al popolo. A quel punto decide, capisce che la nuova moneta al posto dell'oro poteva esserci l'energia, che è un po' lo stesso modello che poi replica Bitcoin. E per quale motivo capisce che a un certo punto la società avrebbe tolto l'oro da sotto la moneta? Perché io, se ti faccio la guerra, vengo sul tuo territorio, l'oro te lo prendo e te lo porto via. Invece l'energia è un qualcosa che io produco sul territorio. Cioè, o ti blindo, mi stabilisco a mia volta sul tuo territorio e quindi sfrutto la tua energia, ma non posso prendermela, caricarmela su dei camion e portarmela dall'altra parte dell'oceano.
E neanche fare un grande cavo per trasportarla, perché sappiamo che quanta dispersione ci sia.
Esattamente.
L'abbiamo imparato ormai.
E quindi Bitcoin ha questa ulteriore innovazione, cioè dare la possibilità di riuscire a avere sovranità sulla propria moneta. Se io sono il Paraguay e ho delle dighe idroelettriche gigantesche e posso produrmi energia, il mio sistema di scambio di valore, di moneta, sarà sempre più forte rispetto a chi quella risorsa naturale non ce l'avrà. E quella risorsa naturale non puoi venire sul mio territorio e rubarmela, come abbiamo detto prima.
Potremmo...
Quindi togli l'oro, scusami per chiudere, togli l'oro da sotto la moneta e fermerai le guerre. Questa è la più grande citazione che fa Henry Ford.
Bellissima. Forse magari potremmo vederla in un futuro, questa fase, come una fase di transizione, no? Dalla moneta collegata all'oro, oggi convenzione fiat, e un domani invece la moneta digitale collegata all'energia. Mi piace vederla così, guardando un po' avanti.
È corretto, una fase di transizione, perché nel momento in cui, per tornare al concetto che abbiamo detto prima, ci sono delle astrazioni come il circuito di pagamenti internazionali, i sistemi delle banche centrali, quelle politiche sono costruite da poche persone che possono cambiare il corso della storia a tutti gli effetti. Però ogni tanto, come in tutti i cicli, arrivano delle persone che invece intuiscono che si sta andando in una direzione errata e costruiscono la potenziale soluzione. Non è la soluzione a tutti i mali, ma una delle soluzioni per tornare invece nella direzione corretta. E quindi sì, è una fase di transizione dove la società ha percorso oramai un lungo periodo, perché siamo quasi un secolo, in una direzione sbagliata, ma tanto possiamo tranquillamente raddrizzarla.
Bene, ci stiamo avvicinando alla chiusura, no? Mi piaceva chiudere con un paio di cose. La prima è, l'hai citato tu prima, abbiamo portato avanti un club deal come Azimut che vi ha visto protagonisti, e magari se ci vuoi un po' anticipare delle cose, insomma, un po' più prossime all'uscita su cui state lavorando, magari c'è anche all'ascolto, oltre che qualche appassionato, magari anche qualche investitore del club deal, magari fa piacere. C'è qualcosa che, su cui state lavorando, che prossime settimane o mesi vedrà la luce?
Una cosa di cui sono molto molto entusiasta, perché è come il piano d'accumulo è stata una funzionalità che ho spinto molto all'interno del team, perché ci vedevo molto valore per noi e per il cliente. Anche in questo caso stiamo facendo un'evoluzione di questa funzionalità, che sarà un piano d'accumulo smart, un piano d'accumulo avanzato, che permetterà al cliente di dare il proprio portafoglio in gestione a un partner, tra l'altro anche di Azimut, che è Digital Wealth, di Daniele Bernardi, che è un'azienda che costruisce delle strategie di investimento con delle competenze professionali e non di una persona qualunque che deve gestire il suo portafoglio in autonomia. Quindi il cliente avrà la possibilità di mettere il suo portafoglio gestito da queste strategie, questi bot del partner Digital Wealth, e in questo modo avrà la possibilità di riuscire a cavalcare il mercato,
smussando un po'.
Assolutamente, riducendo la volatilità del portafoglio, la prima cosa, quindi riduco le emozioni che provo. Ridurre il massimo drawdown, si dice, la massima discesa del portafoglio nei momenti in cui il mercato scende, perché le strategie cercano di attenuare questa cosa, quindi anche di nuovo le emozioni negative vengono ridotte. E poi dall'altra parte avere comunque una visione di lungo periodo, perché la strategia tende a comprare, disinvestire, non cercherà mai di andare contro il mercato, e questo quindi dovrebbe limitare totalmente le probabilità di perdere soldi, che questa è la cosa più importante a cui vogliamo arrivare. E questo uscirà a inizio ottobre come funzionalità, prima per i club, che sono la nostra parte di community più stretta, e poi la seconda settimana di ottobre sarà utilizzabile da tutti. Verso la fine dell'anno, quello che stiamo cercando di fare è di trasformare il nostro prodotto di educazione in un wallet digitale, che hai citato tu prima, in modo tale da permettere a tutte le persone che non vogliono più avere fiducia nei confronti di Yang, che custodisce le cripto per suo conto, di poterle custodire all'interno del proprio telefono, in modo tale da essere solo loro a poter accedervi. In questo modo, anche nel caso in cui Yang dovesse avere dei problemi, le persone sanno che il loro valore è custodito da
qualcosa
loro,
di fisico da loro, no? Un po' per rispondere anche a qualche, diciamo, distorsione che
c'è stata ultimamente.
Che c'è stato. Bene guardare al mercato, magari statunitense, un po' più avanti, magari cercando di evitare gli errori che sono stati.
È stato intenso anche italiano da quello che è successo.
Senti, l'ultima domanda, piacevolissimo chiacchierare con te, poi l'hai citato, toccherà invitarlo Daniele a questi microfoni. L'ultima domanda è, volevo ricordare, mi ha dato una bellissima immagine, però è anche un'immagine fortunata il fatto di essere nato nel Lange, no? Il preside che fin dalle scuole ti porta a ragionare con una determinata maniera, quelli bravi direbbero mindset, no? Quindi se fossi tu oggi quel preside che parla ai suoi alunni, in realtà stiamo facendo riferimento a tutti quelli che ci ascoltano, probabilmente a quelli più giovani che cercano un'ispirazione di questo tipo, che messaggio vorresti lanciarle sulla base della tua esperienza?
Allora, innanzitutto non credo di avere lo standing del preside, perché aveva un'altra età per poter dire quelle cose, lanciare quei messaggi, però dalla mia tenera età, dalla mia giovane età, il pensiero critico, faccio un'ultima parabola, scusami, però tutto è rappresentazione. Alcuni dicono che è rappresentazione di Stato, ma in realtà anche la rappresentazione di Stato è rappresentazione in sé. Cosa intendo per rappresentazione? Noi viviamo in una realtà, viene rappresentata dai media, dal mondo finanziario, dal mondo industriale, e noi diamo, secondo me, troppe cose per scontate, ci informiamo troppo poco. Quello che abbiamo detto prima, è più facile credere a quello che mi ha detto la rappresentazione rispetto a andare effettivamente a indagare, perché dove sta il dolore? Il dolore sta nel mettersi lì, studiare, impegnarsi, cercare di capire. invece quello che mi è stato detto è quello che è stato detto, quindi io lo assorbo e replico. Questo comportamento è un comportamento di deresponsabilizzazione totale, cioè nel momento in cui io sono deresponsabilizzato del capire come funzionano determinate cose, poi vuol dire anche che quelle cose, se funzionano contro di me e mi recano del danno, io non me ne rendo più conto. Purtroppo la società al giorno d'oggi, secondo me, è troppo deresponsabilizzata dal tutto, per questo motivo non ha più pensiero critico. Quello che dobbiamo tornare ad avere è un forte pensiero critico per costruire e plasmare il nostro futuro, ma lo facciamo per noi stessi, non lo facciamo per nessun altro.
È un bellissimo messaggio. Mentre lo esponevi stavo facendo mente locale, no? Devo dire che mi trova veramente d'accordo, no? Cioè oggi si fa prima fare la battuta piuttosto che approfondire l'argomento, certo. No? Poi riferendomi alla realtà aggiungo anche che deve essere anche in senso critico, nel senso di confronto, perché la rappresentazione che abbiamo della realtà varia da individuo a individuo, la stessa percezione, ah, beh, certo, della stessa cosa, quindi il confronto, secondo me, oltre ad approfondire anche il confronto, ad essere aperto al confronto, è una dote che va assolutamente coltivata.
Anche se l'altro giorno dicevo al team, ci è sempre stato raccontato l'aspetto di coscienza, no? Che noi esseri umani abbiamo la coscienza, però non ci è mai stato raccontato che probabilmente il nostro socio di maggioranza è l'inconscio, e l'inconscio invece è quel socio di maggioranza che invece rincorre stereotipi, rincorre, mi è stato detto, che dobbiamo combattere, perché va combattuto.
Assolutamente sì, dobbiamo tenerlo in considerazione, ma attivare anche delle contromisure, per cui esatto, si va un po' più in profondità. Mi ha fatto molto piacere averti qui a questi microfoni, Andrea, ci hai portato a conoscere un po' meglio, ma soprattutto penso che ci hai dato la giusta curiosità per andare a approfondire l'argomento Bitcoin, non fare quelle associazioni che ci portiamo dietro da un po' di anni e ora sono un po' decadute. Quindi veramente mi ha fatto molto piacere, ti ringrazio. Come diciamo sempre a questi microfoni, i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Grazie. Speriamo. Andrea.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.